Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Guardare indietro è d'aiuto e quanto mai necessario per purificare la memoria, ma fissarsi sul passato, attardandosi a ricordare i torti subiti e fatti e giudicando con parametri solo umani, può paralizzare e impedire di vivere il presente.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi presentiamo un volume dal titolo Una specie di felicità, ne autore Francesco Carofiglio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, c'è nel suo volume una suggestione musicale molto forte, vengono proprio evocate in diversi punti musiche di Brahms, di Barber, di Schubert, e devo dire che lei ha proprio nel suo stile di scrittura una sorta di musicalità, una musicalità che ho imparato a riconoscere avendo letto appunto alcuni dei suoi libri, che portano ad una... così, ad una armonia malinconica, che è un po' questo sottofondo, questa specie di basso continuo, no? Attraverso cui vive Giulio d'Aprile, che è il protagonista del suo libro. E è un uomo che fa lo psicoterapeuta, che quindi ha un lavoro in cui aiuta gli altri a superare delle difficoltà. Scopriamo molto presto che è la vita di Giulio, invece, che è come impantanata, arenata in una specie appunto di palude dalla quale non riesce ad uscire. E questo personaggio come lo ha incontrato, come lo ha inventato, che cosa le ha raccontato di lui?
Sì, no, intanto la ringrazio, perché quello che dice a proposito della musica credo mi appartenga molto. È vero che c'è sempre, perlomeno io provo a fare in modo che ci sia un suono dentro le pagine, insomma, a volte ci si riesce meglio, a volte meno bene, insomma, direi che comunque le parole e le cose scritte, le frasi, le pagine debbano avere un suono persino autonomo rispetto alla storia, alla trama. Detto questo, la storia di questo personaggio è abbastanza, per certi aspetti, normale, come tanti altri uomini intorno ai 40 anni si ritrova a dover fare i conti con una parte di esistenza che probabilmente non è un'esistenza perfetta, anche se apparentemente facile, e dall'altra parte si ritrova a dover fare in maniera inaspettata delle scelte. Giulio d'Aprile è un giovane psicologo che prende in terapia un anziano psichiatra che in caso vuole sia stato il suo professore, quindi il suo maestro, però in seguito a una sindrome dissociativa non ha più memoria dei tempi passati. Ecco, questo incrocio tra due personalità tra loro molto differenti originerà, come posso dire, gli spunti per un cambiamento, ecco, gli stimoli per un cambiamento anche radicale nella vita di ciascuno di loro.
C'è una sorta di transfert, visto che stiamo parlando di psicoterapia, forse si può dire, ma insomma è molto è molto forte l'assenza della figura paterna, del padre, no? che
sì.
Compare attraverso una lettera nella vita di Giulio, un padre che appunto ha lasciato la famiglia molto tempo prima, un ruolo di padre che Giulio stesso ha nei confronti appunto di due figli con i quali ha difficoltà di dialogo, in particolare con la figlia maggiore. E ovviamente parlavo di Transfert, questa figura del professore inevitabilmente per Giulio ha una connotazione educativa, indubbiamente, quindi in qualche modo paterna, mi sembra di sentire.
Sì, non c'è dubbio. In realtà si parla un po' di padri e di figli in questo romanzo. Padri e figli non è, in questo caso, il romanzo di Turgenev, anche se la letteratura russa in questa storia, poi chi leggerà scoprirà, in qualche modo entra, ecco. Però è vero che questa è una storia di padri e di figli, di cose dette, taciute, diciamo, di tempi giusti e sbagliati per le domande, per le risposte. Giulio, che ha poco più di 40 anni, è un figlio che non è riuscito a fare le domande che servivano a suo padre, ed è contemporaneamente un padre che non riesce a dare le risposte che servono ai suoi figli. Forse proprio questo disagio alla fine tornerà utile per rimettere tutto in gioco, e forse, come dice molto bene lei, la figura dell'anziano professore, peraltro anche in un rapporto che inizialmente è decisamente ostico, non facile, scuoterà Giulio e lo metterà dinanzi alla necessità anche di ridisegnare il suo ruolo anche nei confronti dei figli.
Io vorrei che fosse evidente, volevo sottolineare un aspetto del suo volume, perché non è soltanto la cronaca d'un malessere, è invece la presa di coscienza di una bellezza talmente forte, talmente evidente, che è impossibile non riconoscere, anzi ci si stupisce di come si possa avere spesso gli occhi chiusi davanti alla bellezza della vita. Invece lei ha il coraggio di parlare appunto anche di questa scoperta.
Mi sono accorto di come si possa essere, o perlomeno si possa rischiare di essere impopolari a parlare della bellezza della scoperta, come dire, della scoperta della bellezza della scoperta e della scoperta della bellezza, perché quasi che parlare di un sentimento così positivo possa essere poco gratificante, invece non lo è affatto. Per me è stato... come posso dire, persino catartico, decidere a un certo punto che in mezzo ad un quadro, che è un quadro anche con tinte anche un po' cupe dentro questa storia, si possa pensare che dinanzi a un muro che ti sbarra la strada si possa aprire un varco. E il varco è la ragione stessa di una scelta. Ecco, credo che questo alla fine sia un romanzo che abbia a che fare con la necessità di fare una scelta, di prendere una decisione, e quindi grazie alla decisione si può cambiare la propria esistenza.
Il finale del suo libro, che non voglio rivelare perché è un'immagine, parlavamo di musica e quindi credo che abbia appunto un suono particolare, quindi voglio lasciare al lettore il piacere di scoprirlo, però l'aggettivo luminoso in fondo va bene anche per descrivere la musica, no? In qualche modo. E quindi c'è appunto questa luce bellissima con cui lei chiude il suo romanzo. E appunto mi toccava un po' questo nuovo inizio, perché il suo finale è un inizio in realtà, no? È proprio un... ecco. E perché ha scelto di chiudere appunto non con la parola fine, ma con l'inizio di qualcosa di nuovo?
Beh, questo mi risulta un po' difficile dirlo, perché poi non si sa mai bene perché, come si sviluppano le storie e anche come finiscono le storie. Forse però quello che ha detto lei prima racchiude in sé la risposta, cioè come posso dire, a volte la necessità di non mettere un punto fermo, definitivo, dentro un percorso è una scelta che non è solo narrativa, ma è una scelta direi persino esistenziale, cioè il fatto che le cose possono cambiare, possono avere una luce differente, come ha detto giustamente, perché è vero che c'è una luce realmente nella storia, ma probabilmente c'è una luce nella vita. Sì. di Giulio Nuova. E poi mi sento di dire che questa storia ha un personaggio in più che è, rispetto a quello che normalmente si dice, che è la presenza del mondo intorno, non so come posso dire, cioè ci sono alberi, c'è cielo, pioggia, odore di terra, persino puzza di smog, e poi mare, vento, notte, ecco, tutti questi sono dei personaggi che entrano in questa storia, in particolare gli alberi, quelli che diciamo il vecchio professore vede dalla finestra dell'istituto, e ecco, la presenza dei luoghi, che sono poi luoghi dell'anima, secondo me è un passaggio necessario, forse anche per entrare in comunicazione tra me che scrivo e chi leggerà.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Una specie di felicità, il libro edito da PM, e ringraziamo Francesco Carofiglio di essere stato in nostra compagnia a raccontarci questo libro che raccomandiamo assolutamente.
Grazie a lei, è stato un piacere. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Ed ora ascoltiamo una canzone che è stata interpretata e portata al successo da Charles Aznavour, L'amour c'est comme un jour. È una canzone su testo di Yves Stéphane, che appunto ha avuto un grande successo nel 1962 grazie all'interpretazione ispirata di Aznavour. Ne è stata fatta quasi subito una versione anche italiana con testo di Sergio Bardotti, il cui titolo era L'amore come un giorno, ma più recentemente Gino Paoli ha voluto riprendere in mano il testo, ritradurlo e interpretarlo egli stesso. Ed è proprio questa la versione che ascoltiamo, il cui titolo è Un giorno d'amore.
L'amore come un giorno se ne va l'amore, è come un giorno di sole ubriacato, di luna mascherata, di pioggia scalmanata, l'amore è come un giorno. Se ne va l'amore come un giorno di sorriso incantato, di dolcezza infinita, di carezze affamate, l'amore come un giorno, se ne va quest'amore. Thank you.
E adesso presentiamo il volume Il respiro delle montagne, 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia ad alta quota. Ne è autore Paolo Paci, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, il suo libro, che è edito da Sperling & Kupfer, è un racconto, sì, appunto, di vette d'Italia, però non è tanto un itinerario, appunto, attraverso queste vette, quanto piuttosto il racconto degli uomini, di grandi uomini vissuti, appunto, in secoli differenti, legati a queste vette. Perché ha voluto scegliere, appunto, questa chiave di lettura del luogo legato all'umano?
Sì, il titolo del libro dice già molto, perché il respiro delle montagne in realtà è il respiro degli uomini che le abitano e che danno significato a queste montagne, che altrimenti sarebbero delle cime di pietra, dei prati, dei boschi, ma non tanto significative. Siamo noi che le rendiamo in qualche modo significative. E queste 10 montagne che ho scelto in tutta Italia, non solo sulle Alpi, ma andiamo anche in Sardegna, andiamo nell'Appennino più meridionale, sono legate da un filo conduttore molto preciso. Da 10 personaggi, uno per montagna, che hanno in qualche modo creato, alimentato, costruito nei secoli l'idea d'Italia, di nazione, di identità nazionale, di identità culturale, economica e quant'altro. In alcuni casi hanno combattuto contro questa idea, perché non tutti erano d'accordo su un'Italia unita. Stiamo parlando di personaggi che magari vivevano nel Sud Tirolo prima della Prima Guerra Mondiale, o dei briganti del Sud che dopo l'unità d'Italia hanno combattuto una vera e propria guerra civile. Ecco, però tutti questi personaggi, appunto, hanno vissuto su una montagna e le hanno dato un significato storico molto particolare. Noi oggi possiamo riviverlo anche dal punto di vista naturalistico del paesaggio, facendo delle piacevoli passeggiate, però ecco, le storie che ci raccontano queste montagne sono molto significative e le rendono ancora più piacevoli da vivere.
Visto che lei faceva riferimento ai briganti, vorrei partire proprio dal Vulture, quindi dall'Appennino meridionale, da Carmine Crocco, appunto,
Carmine Crocco.
Un brigante leggendario.
Carmine Crocco non sapeva neanche lui da che parte stare, perché all'inizio era borbonico, poi è diventato dalla parte dei Savoia. In realtà era un bel bandito, nel senso vero del termine, un gamba di legno, se fosse un personaggio disneyano, che di volta in volta ha abbracciato la causa che a lui conveniva, e è stato negli anni, appunto, tra i 62 e i 70, il vero generale dei briganti, un vero esercito del Sud, un esercito contadino di gente povera che si vedeva depredare ulteriormente dalla sua terra, dalla sua identità, il nuovo esercito piemontese, e quindi ha combattuto delle storiche battaglie, molte vittoriose, però alla fine, ecco, il suo esercito è stato annientato e lui ha trascorso gli ultimi anni in carcere, è morto a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Però ecco, il Vulture era il suo rifugio, ecco. È un vulcano spento che oggi è un po' fuori dai circuiti turistici, un luogo naturalistico molto molto interessante, e ci racconta la storia di questo brigante che lì si rifugiava e combatteva per una causa non sempre limpida.
Invece, proprio dal punto di vista più diciamo naturalistico, in qualche modo, c'è l'avventura del botanico Julius Kugi, o Kugi.
Sì. Kugi, era sloveno.
Ecco.
Sì, ecco, qui siamo ai limiti dell'identità nazionale, perché il Montasio allora era sul confine tra Austria-Ungheria e il Regno d'Italia. Siamo nella Prima Guerra Mondiale, Kugi era uno sloveno di cultura tedesca, ma abitante a Trieste, e quindi era un grande intellettuale mitteleuropeo, è stato un grande alpinista a suo tempo. Il Montasio è stata la sua montagna del cuore, ma è interessante seguire le sue tracce, proprio perché ci racconta il conflitto non solo combattuto, ma il conflitto culturale di quegli anni. Kugi era uno che ante litteram credeva in un'Europa unita, invece poi si è trovato incastrato tra dei regimi totalitari che hanno dilaniato la sua vita.
Mm-hmm. Abbiamo visto un brigante, abbiamo visto un botanico, c'è anche un re questa volta il Gran Paradiso.
C'è un re che sul Gran Paradiso, Vittorio Emanuele II, sì, ha costituito il suo campo di gioco preferito. Lui era un grande cacciatore, roi chasseur lo chiamavano, o si faceva chiamare, e acquisendo e frequentando questi ampi territori della Valle d'Aosta ha costituito una grandissima riserva di caccia che poi è diventata il Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno dei primi parchi europei del mondo e ancora oggi la riserva più interessante dal punto di vista naturalistico sulle Alpi. Anche lì si costruisce l'identità nazionale, ecco, è molto divertente anche ricordare come Re Vittorio, appassionato di caccia e un po' meno di politica, spesso firmasse le sue leggi, decreti dal campo di caccia, dal casotto di caccia sul Gran Paradiso, e ci teneva a far rilevare che l'aveva firmato lì e non al Quirinale.
In mezzo appunto a questa grande varietà di personaggi c'è poi un santo, e in realtà è il primo personaggio che incontriamo.
È l'esordio, sì, non poteva essere altrimenti, sia per termini storici, perché parliamo del Medioevo, quindi siamo nel XII secolo con San Francesco, a cavallo tra il XII e il XIII, e sia per l'importanza di San Francesco nella cultura italiana e nell'identità italiana. San Francesco che per primo scrive una meravigliosa poesia in qualche cosa che potrebbe essere una lingua italiana, ecco, in realtà è ancora un dialetto umbro, sì, però usa il volgare e apre la strada alla grande letteratura italiana. E poi per l'identità italiana, appunto, di una nazione che non ai suoi tempi, ma in tempi molto più recenti, si riconosce in lui, nella sua santità, come lo prende come patrono nazionale, ecco. San Francesco è legato naturalmente al Subasio, dove c'è un fiorire, al di là di Francesco, prima ancora di San Francesco e dopo molto Francesco, c'è un fiorire di spiritualità eccezionale, e solo camminando sul Subasio, tra Assisi e Spello e nei dintorni del Subasio, si capisce quanto ancora questa spiritualità sopravviva, ecco. Naturalmente tutto ruota attorno all'eremo delle carceri e ai grandi santuari di Assisi, però troviamo monasteri benedettini poi diventati francescani, troviamo delle comunità che si richiamano a una spiritualità un po' più orientale, però insomma in qualche modo il Subasio richiama tutta questa spiritualità ed è una montagna sacra fin dai tempi degli Etruschi, ecco. Francesco da quel punto di vista non ha inventato nulla, per caso è nato lì e sulla montagna ha fatto il grande altare della cristianità italiana.
Lei ha scritto diversi libri sui viaggi, che cosa ha di specifico la letteratura di viaggio secondo lei?
La letteratura di viaggio nei paesi anglosassoni è molto molto popolare, in Italia purtroppo per me, ma anche per i lettori, un po' meno, perché un po' perché leggiamo di meno, però a mio parere, e non solo perché scrivo di viaggi, ma perché ho letto anche molto di letteratura di viaggi, è un ottimo modo per conoscere il mondo. Sì, certo, per avere suggerimenti sui luoghi da visitare, ma anche per vivere questi luoghi attraverso gli occhi di chi li ha visitati prima di noi, scoprire le culture, i personaggi, come appunto ho fatto io sulle montagne, che hanno animato questi luoghi, e trovare quella miriade, quel mosaico incredibile di suggerimenti culturali, economici, storici, che compongono la geografia che sta intorno a noi. Ecco, tutto questo è letteratura di viaggio. Se poi ci mettiamo un po' di autobiografia, cioè io sono andato e ho visto e sperimentato, tanto meglio, perché i territori, e non parliamo solo di territori molto lontani, ma anche dietro casa nostra, vanno vissuti in prima persona. Ecco, questa è letteratura di viaggio.
Il libro è corredato anche da una serie di fotografie che non sono soltanto fotografie di luoghi, ma anche di personaggi, appunto, no? Quelli di cui...
Sì, sono tutti personaggi storici. Vorrei ricordare che appunto arriviamo fino ai nostri giorni con gli anni di piombo, con Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse. Di lui naturalmente ci sono delle foto più recenti di quelli di San Francesco, che
certo,
sono solamente dipinti.
Dei ritratti, certo.
Ma appunto questa galleria di personaggi ci porta veramente nel cuore della nostra contemporaneità.
Grazie allora a Paolo Paci, che è l'autore, lo ricordiamo, di Il respiro delle montagne, 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia ad alta quota, il volume edito da Sperling & Kupfer. Grazie di essere stato il nostro ospite.
Grazie a voi per l'invito, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.